saprà chi ha sentito il podcast con protagonisti Enrico Mattei, Adriano Olivetti, Felice Ippolito, da ultimo perfino Enrico Cuccia, noi abbiamo approfittato dell'intelligenza artificiale per cercare, tra virgolette, di parlare con i personaggi che hanno avuto un ruolo in un angolo del secolo scorso, un angolo che ci è parso fatidico, anzi fatale per il destino del paese, quel pugno d'anni che va dalla fine degli anni 50 alla prima cinquina dei 60, ci è parso che l'Italia si sia trovata di fronte alla scelta fra sviluppo e non sviluppo, fra diciamo campionato di Serie A e campionati minori, in quella sorta di campionato mondiale delle posizioni, delle economie e delle culture dei paesi nella agorà internazionale. Agorà internazionale è un termine elegante, sta a significare la zuffa permanente tra gli interessi dei paesi e degli stati per ritagliarsi un pezzo della ricchezza disponibile. Allora, noi abbiamo sostenuto la tesi che in quegli anni l'Italia ha inciampato senza in realtà più riprendersi sulla indipendenza energetica, sulla informatica, sulla ricerca nucleare, e qui ritorna l'elemento dell'energia, e sulla industria chimica. Però tutto questo lo abbiamo sostenuto con l'aiuto dell'intelligenza artificiale, che si sa che è un interlocutore che spesse volte si diverte ad ingannare, a volte cerca di essere fin troppo corrivo nei confronti di quelli che individua come i pregiudizi dello stesso che la interroga. E quindi, ragazzi, attenzione, l'intelligenza artificiale conversativa è anche un bel fenomeno da baraccone, per cui benissimo utilizzarla per spalare qua e là, ma guai a farsi guidare dalla pala. Ecco. Allora, come potevamo fare per prendere le misure alle cose che erano venute fuori? Ci siamo rivolti a Massimo Mucchetti, che diciamo ha un medagliere lungo chilometri vari che alla fine si condensa in una riconosciuta competenza sui fatti dell'economia e dell'industria e della finanza dell'Italia e anche di qualcosa che gli sta intorno nel globo. Allora, Massimo Mucchetti, intanto grazie di averci raggiunto.
Grazie a voi.
È stato davvero quel torno d'anni così fatale, così specificamente fatale per i destini successivi dello sviluppo del paese?
Personalmente sono un po' scettico, nel senso che la tentazione di trovare sempre punti di svolta concentrati anziché distribuiti in fenomeni di lunga lena, molecolari e quant'altro, trovare i colpevoli o i campioni, è naturalmente una tentazione strepitosa che più o meno tutti qua e là abbiamo avuto, ma molto spesso non corrisponde al reale andamento delle cose. Per dire, ancora negli anni 70, quando avrebbe dovuto succedere il peggio, perché negli anni 60 erano successe le cose che avete lumeggiato, il tasso medio di crescita del PIL italiano fu del 3% annuo. 3% tanta roba.
Beh, sì, oggi per il 3% daremmo le figlie. Ecco.
Nonostante un'inflazione a doppia cifra, eccetera, eccetera. Quindi è un po' più complicato. E se posso aggiungere un altro paio di osservazioni...
Le saremmo grati.
...alle considerazioni che erano state fatte in questa puntata di dialoghi con i protagonisti degli anni. Allora, certamente Leni ha contribuito in modo molto rilevante all'indipendenza energetica del paese. Il merito va al suo fondatore Mattei, ma va detto che allora il fenomeno era allo stato nascente. C'erano certo. delle ottime intenzioni, ma per dire, la benzina veniva garantita agli automobilisti, agli autotrasportatori, a chi vogliamo, da una pluralità di compagnie, fra cui prevalentemente le filiali italiane delle Sette Sorelle. L'Eni non si è qualificato allora tanto per la benzina, super corte maggiore.
Cioè, la benzina ci sarebbe stata anche senza l'Eni,
assolutamente.
Sta dicendo. E allora l'Eni in più cosa ha portato?
No, ha portato il gas, che non è poco, e che ha sostituito in tutta una serie di usi industriali e anche domestici e quant'altro i prodotti più...
Ma ha portato il gas nostrano?
Ha portato il gas della Valpadana.
Quindi anziché comprare la benzina o il gas dal di fuori...
No, beh, allora, i consumi erano contenuti allora.
Sì.
E quindi i giacimenti della Valpadana, giacimenti importanti, erano... più che sufficienti per fare da volano
sì, sì.
all'avvio del fenomeno dello sviluppo industriale.
Poi però prima o poi questo gas si esauriva.
Tanto è vero che da un certo momento in avanti il gas nazionale è stato utilizzato in misura decrescente e oggi addirittura ci sono fenomeni di movimenti ambientalisti, tutto il cosiddetto movimento no-triv, che non vorrebbe usare il gas nazionale. I consumi energetici sono talmente aumentati che il ruolo della compagnia nazionale Leni è stato quello di andare a scoprire in giro per il mondo.
Avere cioè concessioni proprie in giro per il mondo.
Leni è proprietaria di produzione.
In pratica come fanno le altre sette sorelle. Insomma.
Assolutamente. Però in questo... va inquadrato in un fenomeno molto più grande, molto più globale. L'Eni oggi, o anche 10 anni fa, è un multiplo dell'Eni di Mattei, è molto più solida finanziariamente e quant'altro, ma l'Eni e le sette sorelle sono una piccolissima cosa rispetto alle compagnie petrolifere nazionali dei paesi produttori.
Ah certo,
oggi
perché lì...
La mamma di tutte le sette sorelle del mondo è la Saudi Aramco, la più grande società mondiale.
Cioè è lì per l'appunto all'inizio degli anni 60, sulla spinta di due guerre arabo-israeliane,
è nato l'OPEC
naturalmente aumentò il prezzo del petrolio estratto dai giacimenti.
No, i paesi produttori si resero consapevoli della ricchezza che avevano in pace.
E hanno cominciato a lesinarla.
Lo facciamo noi.
Certo.
No? E tu Eni, tu Shell, ExxonMobil, vieni da me sotto il mio controllo e lavori per me, io ti riconosco.
Perfetto. E lì nasce la potenza finanziaria dei paesi da cui il petrolio veniva estratto.
Esatto.
Primo fra tutti l'Arabia Saudita.
Assolutamente.
Adesso magari... non c'entra molto con gli anni di cui stiamo parlando, poi ci torniamo, ma può essere che da allora cominciano, alla fine, i paesi estrattori cominciavano a disporre di enormi quantità di capitale, in compenso non avevano enormi quantità d'occasioni proprie in cui utilizzare questo capitale, industrie proprie e così via, perché... erano paesi, diciamo, un po' elementari da questo punto di vista. Può essere che da allora una montagna di denaro abbia cominciato a girare sul mondo?
Assolutamente sì.
E compresa la pianura padana?
In che senso?
Ecco, ci arrivo. Comprese le industrie edili della pianura, compresa l'attività edilizia della pianura padana, una zona ad alta densità di attività e quindi, come dire, dove potrebbe essere molto interessante investire sulla filiera. E può essere che da allora nascano i rapporti degli imprenditori edili della pianura padana, compresi quelli che si chiamano Silvio e finiscono per Berlusconi, proprietari di Edil Nord in quel torno di tempo, che cominciano ad avere, come dire, ad accogliere soci finanziari dotati di spalle forti che poi faranno la differenza in qualsiasi settore di cui si andranno ad impicciare, compresa compresa la televisione. I tempi sono questi, eh?
Per quello che io ricordo, la principale destinazione degli investimenti finanziari dei paesi arabi, per esempio dell'OPEC e non solo, è stata di carattere finanziario, cioè sbarcavano sulla piazza di Londra e al London Stock Exchange compravano enormi quantità di titoli, sia obbligazionari che azionari, più che farsi soci di attività imprenditoriali dirette. Quando hanno provato a farlo, ricordo la Thatcher e lo stesso governo tedesco, entravano la Kuwait Investment Authority, voleva entrare in una tal società, adesso non ricordo quale.
I libici entrarono in Fiat.
Invitati dagli italiani.
Certo.
Perché la Fiat stava saltando per aria e quei soldi erano molto utili, sarebbero stati decisivi per tenere a galla la. Però, per dire, l'azionariato della Fiat, con una forte presenza di libici, non è mai stato influenzato nelle scelte industriali da Gheddafi. Gli Agnelli, che pure a un certo punto hanno liquidato in modo assai remunerativo per i libici medesimi, riconobbero che i due esponenti della Libia nel consiglio di amministrazione della Fiat si sono comportati in modo eccellente.
Stavano seguendo le sorti dell'investimento, insomma del prestito praticamente.
No. Mentre quello che va distinto sono i grandi paesi produttori con poca popolazione,
uh-huh,
l'Arabia Saudita, i paesi del Golfo, non ne parliamo,
sì, sì,
eccetera, eccetera, dai paesi anche loro grandi produttori, ma con della popolazione importante, la Nigeria per esempio,
certo,
il Venezuela, la Russia. Ecco, i temi sono diversi perché questi, i paesi con poca popolazione hanno arricchito i propri cittadini, i sudditi, perché poi sono tutti regni che vivono di rendita, la rendita petrolifera viene spalmata, cioè, sulla
praticamente
popolazione.
Danno i soldi ai concittadini
e
alimentano importazioni.
Importazioni e poi dopo adesso anche cospicui investimenti. L'Arabia Saudita sta costruendo una città all'avanguardia tecnologica nel mondo, quindi, nel deserto, eccetera.
Vabbè, certo, 50 anni dopo sono arrivati alla fase.
Invece paesi come Venezuela, la Nigeria, la Russia, con la rendita petrolifera stanno appena appena a galla, anche male, perché poi le spese sono molte di più. Quindi e non solo, ma la abilità di questi paesi, quando c'è, e non c'è dappertutto, è quella di usare la rendita petrolifera non tanto e soltanto per arricchire la borghesia compradora di paesi, o anche per fare un po',
insomma, gli sceicchi locali, insomma,
di welfare,
e i loro clienti,
ma per fare una diversificazione delle fonti della loro economia.
Beh sì, certo, perché non potranno per sempre
con quei
campare.
Soldi, che so io, investire in agricoltura e fare un'agricoltura straordinaria.
Certo.
C'è chi l'ha fatto e chi non l'ha
fatto.
Sì,
ecco, io mi riferivo a una parentesi molto specifica.
Berlusconi, secondo me, quello che ricordo ai tempi, non mi ricordo che sia stato particolarmente finanziato da questi soggetti.
Particolarmente.
Ma né particolarmente, né dico particolarmente come cautela lessicale, perché Berlusconi fino agli anni 90 era a capo di società interamente sue, cioè non era quotato in borsa, quindi i titoli delle società di Berlusconi
non erano
sul mercato.
Però ci sono vari modi anche con una società tutta tua, ci sono insomma, vari modi di garantire chi ti permette una disponibilità di denaro pronto.
Io per quanto abbia studiato come dire, avendo lavorato in quegli anni all'Espresso, testata non certo
sì, assolutamente al di
amica,
sopra,
no? Al di sopra, cioè, non abbiamo mai trovato nulla in materia.
Sì, no, pensavo al ruolo potente svolto da persone peraltro molto brave come Tarak Ben Ammar. Parliamo di attività rispettabilissime, perché
Tarak, giusto il riferimento, lavorava al servizio di Berlusconi.
Ah, ho capito, va bene. Capito. Ah, è un caso di persona, va bene. Allora, adesso non possiamo esaminare ogni settore nel suo specifico. Magari sulle vicende dell'informatica capiterà di ritornarci. Però una domanda gliela pongo da ultimo. Sì, è vero, noi puntiamo al sensazionale, a dire proprio lì accadde, maledizione se avessimo sotto mano quei disgraziati che hanno disperso le nostre magnifiche sorti e progressive, li faremmo gli occhi neri. Ecco, allora le chiedo, contrariamente alle sue sagge tesi, no? Che dice calma ragazzi, la storia è più complicata, le chiederemmo di alimentare il nostro vizio. E cioè, dovesse indicare un angolo di storia nel secolo scorso, diciamo tra i 70 e i 90, per esempio, e in cui il paese si è come trovato di fronte ad una scelta e poteva andare verso A o poteva andare verso B, no? E ha fatto la scelta. E poi vedremo se la scelta è stata buona o cattiva, ma diciamo momenti dilemmatici, quale indicherebbe?
Indicherei senz'altro gli anni 90, a partire dal 93, che è l'anno in cui gli enti pubblici economici, 92-93, vengono trasformati in società per azioni, dando avvio nel 93 alla campagna delle privatizzazioni da una parte, e alla riforma della legge bancaria del 36 dall'altra, perché gli esiti di queste due grandissime scelte sono stati inferiori, molto inferiori alle attese, in qualche caso contraddittori rispetto alle speranze.
Parole misurate, ecco, parole misurate, ne terremo presente per tenerci a freno nel nostro approccio giustizialista
a temi complessi. Va a guardare queste cose, poi alla fine vengono fuori considerazioni che, come dice lei, sarebbero profondamente
radicali. Praticamente lo stiamo promettendo a chi ci ascolta, dopo che avremo fatto
lo facciamo ingolosire.
Lo facciamo ingolosire e poi magari la inviteremo a degustare le paste. Va bene, allora, intanto la ringraziamo molto, abbiamo visto che sono temi profondi, soltanto per parlare di uno, l'energia, abbiamo praticamente bruciato tutto il nostro tempo, ma vuol dire che lì, qui la roba c'è, sia la roba utile per chi ascolta. Bene.
Grazie.
Allora, grazie di essere
mi
venuto.
Mi saluti i suoi interlocutori nell'intelligenza artificiale.
Ah, non mancherò e ne saranno deliziati. Intanto salutiamo Ilenia Daniello, che ci ha consentito, da interlocutori in carne e ossa, di registrare quel che stavamo dicendo, e a risentirci alla prossima.
Grazie.